l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
Buongiorno e ben ritrovati, siamo veramente vicinissimi all'inizio del mondiale, un mondiale che ancora una volta, come ricordo sempre, purtroppo in maniera molto amara vedremo da casa, ma sarà comunque uno spettacolo per andare a vedere il campionato, la manifestazione sportiva ridata più importante, tanti campioni che scendono in campo, tanti che magari possono diventare obiettivi di mercato o giocatori che magari si possono mettere in evidenza per lasciare le proprie squadre o per stuzzicare gli interessi di qualche altro club. Quindi vale sempre la pena naturalmente vivere e raccontare il mondiale, lo faremo come sempre anche noi nella nostra trasmissione Rotocalcio nell'ultima mezz'ora, come sempre con i collegamenti anche dal Brasile, il primo l'abbiamo già provato ieri, quindi analizzando ogni singola partita. Per Ancelotti poi diventa in particolare un mondiale che potrebbe essere storico, perché nella storia nessun tecnico straniero ha mai vinto il mondiale e Ancelotti sulla panchina del Brasile potrebbe raggiungere un altro clamoroso e grandissimo obiettivo. Sullo sfondo, come detto, c'è da parlare del mercato, oggi è il giorno di Domenico Tedesco intanto al Bologna, ci sono anche le immagini che tra un po' vedremo del suo arrivo, ci sono le ufficialità in casa Real Madrid, come sapete ieri Florentino Perez ha vinto le elezioni dopo 20 anni in cui non c'era bisogno neanche di fare le elezioni per acclamazione della presidente del Real Madrid, ieri ha vinto il ballottaggio con Riquelme, ma insomma con un ampio margine, quindi alla fine adesso può andare in porto tutto il suo progetto a partire da Mourinho, continuando per Dumfries e con tanti altri tasselli che possono aprire altri scenari. Tante le squadre interessate alla finestra, allora parliamo di mercato. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, tra poco andremo a dare il buongiorno anche a Luca Marchetti Sky Sport. Intanto uno dei nomi di cui parleremo è quello di Sorloth in ottica Juventus, lo stesso giocatore ha lanciato un messaggio sui suoi social dicendo ai suoi fans a proposito alcune novità emozionanti prima di immergermi completamente nel mondiale, quindi restate sintonizzati. Naturalmente un messaggio criptico, importante, che può raccontare o di un accordo con degli sponsor particolari o più presumibilmente un cambio di rotta da Madrid a Torino, quindi dall'Atletico alla Juventus. L'obiettivo della Juventus è appunto quello di chiudere l'accordo con Sorloth quantomeno prima dell'inizio del mondiale, in modo da cercare di avere l'attaccante, di dare a Spalletti l'attaccante che cerca dopo la partenza di Vlahovic, che di fatto saluta la Juventus a parametro zero, lo rincorre il Galatasaray che dovrebbe liberare Osimhen, che a questo punto chissà, magari potrebbe andare entrare anche nell'ottica di quello che può essere l'operazione Real Madrid, no? I famosi 150 milioni che verranno spesi per un attaccante che aveva annunciato Florentino Perez, si pensa che possa essere Julian Alvarez, giocatore proprio dell'Atletico Madrid, che a quel punto perdendo Julian Alvarez e perdendo Sorloth potrebbe anche ritornare sul mercato per ristrutturarsi lì davanti. Nel frattempo c'è da capire quali saranno le mosse del Milan, che nella ristrutturazione generale che ancora deve avvenire di fatto perde l'ipotesi Goretzka, che sembrava ormai vicino. Goretzka che finisce sul mercato al miglior offerente a questo punto, a parametro zero, con il suo cartellino tra le mani. C'è la Roma nel frattempo che insegue Greenwood, possibilità di arrivarci sì, ma bisogna mettere sul banco delle offerte almeno 50-55 milioni, senza dimenticare che la Roma entro fine giugno deve concludere la questione plusvalenza, raccogliere 70 milioni di plusvalenze, quindi potrebbero esserci anche partenze importanti, una di queste è quella appunto che potrebbe essere di Svilar. Intanto dicevamo, oggi è la giornata di Domenico Tedesco, che come vedete dalle immagini che prontamente la nostra regia con Andrea Maiocca vi manda, arriva, sbarca a Bologna. Il Bologna sta quindi per iniziare ufficialmente l'era Domenico Tedesco, come mostrano appunto le immagini che state vedendo. Il tecnico del rossoblù è appena atterrato all'aeroporto Guglielmo Marconi del capoluogo emiliano, dove ad accoglierlo c'era il direttore sportivo del club Marco Di Vaio e alcuni tifosi. Adesso Tedesco si recherà in sede dove apporrà la firma del contratto, qui vedete che invece appone firme di autografi per i primi tifosi accorsi appunto all'aeroporto Guglielmo Marconi per accogliere il nuovo allenatore. La firma del contratto lo legherà al Bologna fino al giugno del 2028 con opzione per un'ulteriore stagione, quindi insomma comincia la sua era al Bologna, così come poi nel frattempo è finita quella di Vincenzo Italiano, che come sapete, dopo aver sfiorato la panchina del Napoli, approda al Beşiktaş. Poi ci sarà tanto da raccontare per quanto riguarda il rapporto che non è mai cominciato, con il Napoli. Chiedo a Andrea Maiocca di chiedermi, ripetermi la comunicazione, perché non l'ho sentita. Ah, perfetto, ok. Tra poco avremo il collegamento con Luca Marchetti. Nel frattempo, appunto, dicevo, da chiarire tutta la vicenda relativa, anche se ormai lascia il tempo che trova, il passaggio mancato di Vincenzo Italiano al Napoli, perché poi il Napoli ha scelto, come sapete bene, Massimiliano Allegri, con lui con 2 anni di contratto a 5 milioni di euro a stagione, la possibilità adesso di ricostruire una rosa che possa essere adeguata proprio a Massimiliano Allegri, con intanto la conferma di Kevin De Bruyne, anche se le parole di De Laurentiis sembravano averlo in qualche modo accompagnato alla porta. De Bruyne però vorrebbe restare, ma questo lo capiremo cammin facendo, perché potrebbero essere degli scenari che si aprono. Scenari che si aprono sempre in casa Napoli per quanto riguarda Di Lorenzo, il capitano degli ultimi 2 scudetti del Napoli. Ci riuscì soltanto Diego Armando Maradona. E adesso Di Lorenzo potrebbe addirittura pensare a un rinnovo a vita per il Napoli, nel senso che è pronto un rinnovo fino al 2029, dopodiché potrebbe anche dire addio al calcio. Andiamo a leggere questo approfondimento proprio su tutto Mercato Web, che richiama anche delle indiscrezioni rilanciate dal Mattino di Napoli di oggi. Di Lorenzo e Napoli potrebbero dirsi di sì ancora e magari per sempre. Il capitano azzurro, infatti, secondo quanto riporta il Mattino, oggi in edicola è pronto a legarsi ulteriormente al club partenopeo con un prolungamento di contratto. Il quotidiano rivela che il giocatore vorrebbe il rinnovo fino al 2029, dunque per un'ulteriore stagione rispetto all'attuale scadenza di contratto, che scade appunto, come sapete, nel 2028, quindi prolungamento annuale per lui, per poi essere pronto a dire addio al calcio nella sua Napoli, ormai la sua città, non soltanto la squadra nella quale ha vinto più di qualsiasi altra cosa in carriera. Ricordiamolo quando arrivò dall'Empoli, che sembrava poter essere un giocatore tra tanti, invece è diventato il capitano dei 2 scudetti e della Supercoppa italiana vinta nella passata stagione con Antonio Conte. Non si tratterebbe di una questione di cifre, ovviamente, ma più della volontà di chiudere la carriera nel club partenopeo, visto che per allora avrà compiuto 36 anni. E quindi, insomma, a quel punto sarebbe abbastanza chiaro che il giocatore chiuderebbe la sua carriera al Napoli con questi 2 scudetti vinti, che hanno permesso al giocatore di scrivere pagine importanti della storia del Napoli. Dicevamo di Ancelotti, sarà sicuramente un mondiale molto intrigante per lui, perché lo racconta la storia, manca sempre meno alla partenza di questo mondiale. Nelle 22 edizioni del mondiale disputato finora, mai ha vinto una nazionale guidata da un CT straniero. Ancelotti in questo caso è l'allenatore straniero sulla panchina del Brasile, italiano per il quale noi faremo un pochettino il tifo, inutile nasconderci. Chiaramente a questo punto Carlo Ancelotti potrebbe, così come lo stesso Tuchel, possiamo andare intanto da Luca Marchetti, perché abbiamo risolto i problemi tecnici, potrebbe andare a essere il primo allenatore straniero a vincere un mondiale su una panchina non appunto della sua stessa nazione. Diamo il buongiorno allora a questo punto, per parlare di tutte le dinamiche di mercato e non solo, a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, buongiorno e ben ritrovato.
Qua, scusa il ritardo, come si dice in questi casi?
Lo diceva Troisi, quindi con me sfondi una porta aperta.
Sereno,
tranquillo. Allora, nel frattempo abbiamo mostrato le immagini dell'arrivo di Domenico Tedesco a Bologna, sì. Si legherà appunto al club Felsineo subito dopo aver firmato gli autografi, con un contratto che lo lascerà lì fino al giugno del 2028. Una avventura particolare, no? Quella di Domenico Tedesco, che da italiano a tedesco, da un tedesco italiano a un italiano tedesco, è carina questa storia, però soprattutto è un'avventura che ti stuzzica vedere a Bologna.
Certo, assolutamente sì. Perché è un allenatore di cui abbiamo visto e sentito parlare spesso, adesso lo vedremo proprio tutti più. Credo che si sia meritato questa chiamata. Peraltro non era, come sai benissimo, l'unica soluzione in casa a Bologna, è stata una soluzione però ponderata, no? Si sapeva che Italiano, a prescindere, avrebbe voluto lasciare il Bologna dopo 2 anni, secondo me fatti molto bene, con il ritorno a vincere qualcosa che non è mai scontato in una piazza come Bologna. L'eredità che prende Tedesco è importante, ma io credo che abbia le basi solide per poterla tenere, no? È abituato a essere giramondo, come dicevi te, cioè si presta anche al gioco di parole italiano, tedesco, tedesco, italiano, possiamo fare,
sì.
Abbiamo fatto anche un sacco di giochi di parole di calambur, sì, su questo cambio, però adesso, da adesso in poi, credo che invece la curiosità sia diretta intorno proprio al modo di operare di questo allenatore. Siccome abbiamo detto tanto degli allenatori italiani che non vengono, come dire, ascoltati bene, nemmeno profeta in patria, no? Sì, in realtà sì. Ce ne sono due o tre molto bravi che sono all'estero, forse l'unico di quelli per il quale non abbiamo avuto un particolare riguardo, parlo del sistema Italia, è Farioli, che ha fatto una carriera soltanto all'estero. Gli altri, anche quelli che sono andati all'estero, in Italia come minimo hanno iniziato, poi hanno trovato delle parabole professionali eccellenti in altri posti, anche per questioni e ragioni economiche. Cioè oggi se De Zerbi a Tottenham guadagna 12-13 milioni di euro a stagione, è inavvicinabile per qualsiasi squadra italiana. Siamo ben contenti che però possa rappresentare l'Italia a questo livello, no? Adesso, quindi, uno di questi l'abbiamo riportato a casa, uno di quelli che di fatto non aveva mai allenato in Italia, pur essendo di origini italiane, e credo che possa essere un buon viatico. Peraltro, con lui a Bologna, con le scelte che sono state fatte dal Torino e dal Sassuolo su Aquilani e Abate, alla fine oggi manca soltanto Lecce di capire se confermerà a pieno titolo Di Francesco oppure no, però lì sai benissimo che prima c'è da mettere a posto la casella direttore sportivo dopo l'addio di Pantaleo Corbini.
Esatto, e quindi insomma anche quello diventa un passaggio primario prima di stabilire chiaramente il progetto tecnico. Sono giornate abbastanza intense, perché qualche colpo potrebbe anche chiudersi prima del mondiale, o quantomeno un po' un indizio l'ha dato Sorloth sui suoi canali social, così parliamo di Sorloth Juventus, la Juventus ha scelto lui, appoggiata la decisione da Spalletti, vedi che secondo me stanno cominciando a dialogare i due in qualche modo, poi si possono voler bene o non voler bene, però poi a un certo punto per il bene della Juve e per il bene delle loro carriere sicuramente troveranno un accordo. I nomi che stanno venendo fuori mi sembrano che siano nomi alla Spalletti, e quindi come lì oggettivamente sta facendo un lavoro in linea con i desideri del suo allenatore. Detto questo, Sorloth era stato subito il primo nome, accordo credo già raggiunto con lui da un po', bisogna trovare l'accordo con l'Atletico Madrid, ma credo che la fumata bianca, e te lo chiedo, sia vicina, è possibile già prima del mondiale?
Sai che ti dico, no. Perlomeno le ultime indicazioni che abbiamo raccolto ieri, che abbiamo raccontato anche durante la trasmissione, sono di un procedimento anche abbastanza lento, perché è più l'Atletico Madrid che vuole aspettare piuttosto che Sorloth, visto che è impegnato al mondiale, metti che segna un paio di gol, il prezzo sale.
Soprattutto sta per partire anche Julian Alvarez, immagino, quindi bisogna capire.
Quindi vuole capire un po' l'Atletico Madrid se il prezzo è giusto, se va bene quello che si sta facendo oppure no. È chiaro che la Juventus avrebbe voglia di fissare e bloccare la situazione in questo momento, però non mi sembra adesso il momento giusto, ecco, da quello che abbiamo capito noi, insomma, nelle ultime chiacchierate che abbiamo fatto intorno a con chi sta lavorando intorno a questa operazione, che possa essere una cosa imminente, ecco. Sicuramente è una pista da seguire, 100%.
Sì. Chiaro che qua adesso c'è il lavoro di Comolli che deve essere fatto bene, perché c'è uno spauracchio per Spalletti, che si ricorda di quando gli hanno detto Ellison tutto a posto, ce l'abbiamo, e poi dopo hanno detto no, in realtà ce l'avevamo lui ma non l'accordo con il club, e quindi credo che vorrebbe evitare che si creasse un Ellison bis anche con Sorloth. Quindi,
c'è una situazione che può aiutare un po' la Juventus, è quella di Nico
Gonzalez,
no?
Certo.
Esatto. Che l'Atletico vorrebbe
quasi,
ma non alle cifre concordate. Sì, io penso di sì, così in linea di massima ti dico di sì. Poi bisogna sempre fare la trattativa, ci sono sempre poi il discorso degli ingaggi, c'è cioè quello che hai già speso per il prestito, però in linea di massima più o meno il valore è quello là. Poi chi deve mettere qualcosa in favore dell'altro farà parte della trattativa, magari si capiscono tutti e due, guardate amici miei, che vogliamo fare? Voi mi avete detto che vale 30, quest'altro valeva 30, siamo a discutere su 1-2 milioni, sì, per carità, quello si può fare, però diventa quasi un esercizio di stile dopo, no?
Certo.
È vero che generalmente le trattative diventano complicate quando si raggiunge l'ultimo metro per fare tutti i dettagli eccetera eccetera. Mi pare che in questo caso ci siano le condizioni per potersi verificare la conclusione buona della trattativa, di entrambe le trattative. Poi saremo a vedere, siamo qui apposta.
Esatto,
tutta
vediamo quello che succede. Invece sempre per quanto riguarda la Juventus, così archiviamo anche un po' questo aspetto qua, un'altra mossa che sta cercando di anticipare è quella che riguarda il Dibu Martinez per quanto riguarda appunto il discorso portiere. Ha capito che anche Di Gregorio è destinato magari non a partire o a partire, ma che comunque si cerca un'alternativa in porta, un portiere diverso da quello che ha avuto fino adesso la Juventus. L'accordo anche in questo caso, diciamo, bisognava trovare l'accordo intanto col portiere che guadagna 7 all'anno. Pare che la Juventus gli abbia offerto 5 per un quinquennio o qualcosa del genere. C'è l'apertura da parte del suo entourage, quindi adesso c'è da trattare con l'Aston Villa, oppure sono ancora lontani? Perché dall'Aston Villa immagino lontani. Che saranno lontanissimi dall'Aston Villa.
L'apertura c'è, ma non ci sono ancora i numeri. L'apertura a parlare c'è, ma non ci sono i numeri. Non ci sono i numeri ancora con il Dibu Martinez. 7 milioni all'anno per i prossimi 2 anni guadagna. Il prezzo del cartellino forse è l'ultimo dei problemi, perché il cartellino di un portiere che comunque over 30 costa 5, 6, 7 milioni di euro, toh. È vero che stiamo sempre parlando, però siamo comunque di un over 30, ma del portiere della nazionale argentina. E allora potrebbe essere lui che dice: voglio andare via perché mi fanno l'ultimo grande contratto della mia carriera. È qui che incomincia la trattativa, perché io vado via dall'Aston Villa per quale motivo? Per soldi. E se ne vado a prendere di meno i prossimi 2 anni, allora non vado via.
A meno che non vuoi cambiare scenario, sì, sono 6 anni che credo sia lì, più o meno, dal 2020.
Sì, ma è tanto male, evidentemente non sta, però.
No, onestamente, non anche
ne avrà ricevute. Certo. E quindi, secondo me, si deve capire che prospettive può avere nella sua testa il Dibu Martinez di carriera, quindi dire magari me la gioco i prossimi 2 anni e poi vediamo dove sono, intanto hanno portato a casa quelli che devo portare a casa, di soldi intendo, sì. E poi vediamo, oppure dire no, mi metto a posto i prossimi 5 guadagno X, che è un po' di meno nei primi 2, ma certamente magari di più rispetto a quello che attualmente ho nei successivi 3. Il nodo è tutto lì, la verità è che il nodo è tutto lì, cioè tu dici nei prossimi 5 anni, ammetti che fosse vera la tua ricostruzione, 5 milioni per 5 anni sono 25 milioni, sì. Io però 14 già ne prendo nei prossimi 2, esatto. I prossimi 3 anni valgono 11, è questa la chiave della trattativa fondamentalmente, certo. Perché magari io posso essere convinto che invece se non vado alla Juve ma rimango qua o vado a scadenza ne prendo anche di più,
esatto,
oppure
poi
di meno, perché poi magari invece infortuni, le grandi squadre, i portieri già ce li hanno, mi considerano troppo vecchio, è un discorso che va affrontato con razionalità, ma alle volte le scelte che vengono fatte dai giocatori, vedi Vlahovic, non sono fatte soltanto con la razionalità, ma anche con la necessità di trovarsi in quella condizione lì, quindi pensare di giocarsela. Certo. Un po' come quando giochi d'azzardo, no?
Sì,
lo fai con la tua carriera, con delle ragionevoli certezze rispetto a quello che tu pensi di te stesso, quindi più considerazione di te stesso e meno sei incline ad essere ponderato, ecco.
Esatto. Senti, ti chiedono se ti risulta che ci sia una trattativa Inter-Juventus per scambio Cambiaso e Frattesi con Carlos Augusto, cioè quindi Cambiaso all'Inter, Frattesi Carlos Augusto alla Juventus.
Non credo. Cambiaso è un giocatore che può piacere all'Inter, tanto sta cercando in quel ruolo, come sai benissimo, certo. Il discorso palestra, ed è un giocatore importante che chiaramente può far bene, come ha fatto bene la Juventus, fa bene anche all'Inter, può giocare nelle due fasce, giocatore molto duttile, con buona tecnica, al di là di qualche errore che effettivamente ha fatto durante questa stagione, ma penso non sia l'unico, no, della Juventus ad aver fatto errori.
No.
Penso che Carlos Augusto in questo momento sia considerato un punto fermo dell'Inter, perché nonostante Bastoni non parta, lui fa parte del pacchetto arretrato, e di un pacchetto arretrato che dovrà anche ridisegnarsi in qualche modo, perché certamente dovrà arrivare almeno un elemento in più, soprattutto se De Frey non dovesse rinnovare ne dovrebbero arrivare almeno 2, quindi pensare a una cessione nel pacchetto arretrato e quindi far alzare a 3 il numero dei giocatori significa sostituire il 50% della difesa dell'Inter. C'è stato un periodo in cui Carlos Augusto aveva lasciato palesare l'idea che se quest'anno non fosse stato tra virgolette titolare avrebbe pensato a lasciare la squadra nerazzurra. Da quello che abbiamo capito questo discorso è un po' rientrato, perché Bastoni, da quello che sappiamo, rimarrà, ma questo non ha indotto a spingere più in là le intenzioni di Carlos Augusto. Frattesi è in partenza dall'Inter, è un giocatore che sicuramente a Spalletti piace, pensare di introdurlo in uno scambio oggi con Cambiaso da solo, io ti dico quello che penso in maniera molto schietta, se fossi la Juventus non inserirei nella trattativa, perché oggi per Frattesi c'è la necessità da parte dell'Inter di darlo via per Frattesi di giocare, e quindi c'è una condizione che potrebbe essere ancora più favorevole se slegato da qualsiasi tipo di trattativa. Poi dipende sempre dalla concorrenza, perché poi Frattesi è un giocatore che ha dimostrato nel poco tempo che ha avuto a disposizione di essere molto efficace, quindi magari lo cerca, che so io, mo dico squadra a caso, l'Atalanta, lo cerca la Juventus, lo cerca il Napoli, e quindi a quel punto ti tiene alto e ti tiene su il tono del prezzo. Se invece arrivano tutti sotto traccia, cercano di fare tutti l'affare, per l'Inter diventa più difficile poterlo cedere a un prezzo alto, magari poterlo cedere proprio, nel senso che magari è un prestito.
Certo, e poi tra l'altro sono d'accordo con te, sarebbe più tra virgolette un favore all'Inter, che comunque l'Inter l'uscita di Frattesi la deve organizzare in qualche modo, si è capito, quindi la Juventus deve
La Juventus deve vendere un pezzo per soldi,
sì, esatto, non per scambio di giocatori,
come sai.
Comunque certo, ha bisogno di incassare assolutamente. Resto in casa Inter in questo caso e ti chiedo a che punto è la vicenda, la questione palestra, che so che comunque ci sono offerte dall'estero anche che avrebbero raggiunto la richiesta dell'Atalanta, ma il giocatore per adesso ha stoppato, vuole trovare un accordo con l'Inter, ma soprattutto si rischia l'affare Lookman 2.0, no?
No, perché c'è molta meno rigidità tra le parti, però c'è un po' di distanza. Io non so se questa distanza è strategica o meno, perché all'inizio si era parlato di una cifra che l'Inter doveva raggiungere con il 5 davanti. E ora, io credo che al 5 davanti, bonus compresi, ci si possa arrivare anche domani, nel senso 45 più bonus. Poi bisogna capire a che cosa sono legati i bonus. Come ti dicevo prima, l'ultimo metro è sempre quello più difficile da percorrere. Se invece la quotazione Atalanta è almeno 55 oppure almeno 50 di fisso, insomma, le cose cambiano. Perché non è che si può... Già l'Inter è passato da 40 a 45. Pensare di poter continuare ad aumentare perché ci sono delle richieste all'estero che il giocatore comunque non prende in considerazione, è difficile che l'Inter lo possa fare nell'immediato. Poi magari lo farà, perché l'Atalanta abbiamo sempre saputo che è sempre stata molto ferma nelle proprie convinzioni. La cosa molto curiosa di questa vicenda, secondo me, da raccontare, è che oggi il direttore sportivo dell'Atalanta è giunto lì, che ha avuto a che fare con una presa di posizione così importante da parte dell'Atalanta, quando ha preso con Miners, che ti ricordi l'Atalanta voleva il 6 davanti, alla fine il 6 davanti formalmente non c'è stato,
però sostanzialmente
con i bonus con i bonus si supera, ma detto questo era il 6 davanti con i bonus, e poi c'è stata tutta la vicenda dei famosi certificati medici eccetera eccetera, quindi sarebbe curioso capire come l'affronterà Giuntoli dall'altra parte della barricata.
Si vendica,
perché poi il calciomercato ti regala anche questo, no?
Tu pensa se ti regala che lui deve andarsi a prendere con Miners alla metà del prezzo di quanto se l'è presa quando era la Juve.
Questo è un altro ragionamento ancora. Non so se può succedere, ma al di là di questo, però, è curioso, no? Che poi succede. Una volta sei in Cudine, una volta sei a Martello, una volta ti trovi da una parte, una volta dall'altra, e quello che giustificavi 2 anni fa, oggi invece non lo giustifichi.
No, ragazzi, faccio il prezzo, voi che capite? Certo, viceversa. Passi da una parte all'altra del fronte, è chiaro. E le dinamiche di mercato sono sicuramente queste qua. Vogliamo fare un po' di chiarezza, se ci riusciamo, perché poi non è che la dobbiamo fare noi, la devono far loro in casa Milan.
Sul Milan? No, sì. Che chiarezza vuoi fare?
Io veramente sono...
Magari,
fossi un tifoso di Milan sarei veramente avvilito, ti dico la verità.
A me piacerebbe poterla fare, o piacerebbe che qualcuno facesse anche al nostro posto, perché non penso di avere la verità in tasca, come ben sai, e quindi leggo anche con attenzione, ascolto anche con attenzione quello che hanno da dire i colleghi, soprattutto su questo argomento, perché è possibile anche che ci sia un cortocircuito informativo, non lo credo in realtà, ma dobbiamo prendere in considerazione qualsiasi cosa, quindi Cardinale Ibrahimovic abbiano in testa tutto quanto, ma non lo dicono a nessuno. Perché magari devono aspettare, non so, famose clausole di riservatezza, il mondiale o quello che vuoi. Di sicuro ad oggi il Milan è in una situazione anomala, completamente unica. Io a mia memoria non ricordo, parte società in prefallimento, quindi in condizioni completamente diverse a livello economico di quello che oggi è il Milan, che dopo 14 giorni dall'azzeramento totale dei vertici societari ancora non hanno messo sotto contratto qualcuno, perché questo è relativo, cioè il Napoli oggi l'allenatore sotto contratto non ce l'ha, ma sappiamo tutti chi è Allegri.
Sì, certo.
La Roma, il direttore sportivo sotto contratto non ce l'ha, ma sarà Tony D'Amico quando si potrà liberare dall'Atalanta, male che va il 1 luglio. La Juventus, Giuntoli, 2 anni fa, non ce l'aveva, 3 anni fa quando era, ma sapevamo che sarebbe andato lui, doveva liberarsi dal Napoli, e possiamo continuare all'infinito, no?
Sì.
Di situazioni in cui si è dovuto aspettare per cercare di risolvere una situazione. O ti ricorderai il famoso rinnovo di contratto di Massara,
sì,
e
sì,
Maldini, sì, no? Che è arrivato il 30 di giugno, perché la trattativa è arrivata veramente fino all'ultimo, quindi per carità, però c'era l'allenatore per esempio in quel caso, cioè non è che l'allenatore l'hanno scelto dopo, l'hanno scelto e avrebbero dovuto riconfermare Maldini e Massara, e si è arrivato fino all'ultimo minuto, ma c'erano dei dirigenti operativi, cioè in tutte queste situazioni qua non c'era ancora Giuntoli alla Juventus, ma c'era Giovanni Manna che faceva il direttore sportivo in attesa che potesse arrivare o meno, perché poi o meno Cristiano Giuntoli. Cioè quello che oggi manca al Milan è, manca tutto, manca l'allenatore, manca il direttore sportivo, manca l'amministratore delegato e manca il capo scout. Oggi se un giocatore del Milan giocando a beach soccer si storce l'unghia del mignolo, a chi lo dice?
Ma è così, ma è così, e questo è quello che alimenta tante perplessità, anche perché poi lo sai meglio di me, quando comincia il mondiale tante situazioni restano un po' in stand by, bloccate.
No, ma ragazzi, ma non è, cioè, per me può essere anche che il nuovo plenipotenziario in casa rossonera è Ragnic, e mi sta anche bene che bisogna aspettare che finisca la sua esperienza al mondiale, o che sia Pochettino l'allenatore, bisogna aspettare che finisca la sua esperienza al mondiale.
Però devi sapere che sia più o meno così, cioè per fare
certo,
esempio,
certo,
se, tu, se la Juve raggiunge un accordo con Sorloth, poi si può fare il mondiale, però già c'ha gli accordi certo, scritti, dice,
ma
sarà
chi
lui.
chi c'è saprà che dovrà, anche fosse il supplente, confrontarsi con Pochettino, con qualcuno vicino a Pochettino, per cominciare a dare le prime direttive. Pochettino e il suo staff dovranno dire: no, guarda, mi serve un attaccante centrale piuttosto che un attaccante esterno, piuttosto che un difensore centrale, piuttosto che un terzino sinistro, perché non mi piace Tizio, Caio, Sempronio, e almeno si comincia a lavorare. Poi dopo magari partirò con un po' di ritardo, per carità di Dio, però almeno ci ho cominciato a mettere testa. Lo stesso Ragnic, allora mi serve un settore giovanile organizzato in questo modo, come direttore sportivo voglio mettere questo, quindi intanto tu lavora per me, tu sarai il mio direttore sportivo, che faccio il direttore tecnico, io mi fido di te, intanto comincia a lavorare su questo e quest'altro, ci sentiamo domani mattina, no?
Certo, certo.
Non c'è niente di tutto questo. Cioè,
no. Questo sono le basi per arrivare a questo.
Questo purtroppo oggi non c'è, mi sembra che sia una grande nebulosa, ripeto, io non metto in dubbio il fatto che magari possa esserci, ma da quello che sappiamo, e penso insomma che tra tutti noi che stiamo seguendo questa vicenda, di telefonate ne faremo durante il corso della giornata, no? Perché non è che parliamo per sentito dire, cerchiamo di andare il più vicino possibile a chi può avere questo tipo di decisioni, e però queste cose non siamo riusciti a scoprirle, quindi ci viene il forte dubbio che non siano proprio state decise. Io non mi arrogo il diritto di dire il Milan è impreparato, però di dire che il Milan sembra impreparato, sì.
Sì, direi assolutamente di sì. Parlavi di Roma, il prossimo direttore sportivo magari a luglio, però la Roma intanto deve chiudere entro fine giugno le plusvalenze, e non è una cosa più semplice. Ti chiedo, come lo si fa a fare senza direttore sportivo?
Squadre che possono volere, allora, chiaro che lo fai peggio, ok? Perché
sì,
il direttore sportivo è uno che riesce ad avere dei rapporti in maniera tale che queste situazioni possono essere risolte almeno in maniera anche più strategica. Detto questo, senza voler sminuire affatto il ruolo del direttore sportivo, se tu sai che hai sul mercato Svilar, Ndica, Conè, Pisilli o chi vuoi te, squadre che li vogliono, magari ci sono a prescindere, no?
Sì.
E quindi magari,
sì,
magari prendi 3 milioni in meno, magari.
Però magari se sai che nelle trattative poi faccio io il prezzo,
certo,
hai bisogno del direttore sportivo.
Ma non c'è dubbio, non c'è dubbio, però si farà con quello che c'è. O si risolve la situazione prima, e comunque non sarebbe certo facile, oppure la Roma, se non dovesse riuscire a centrare pienamente l'obiettivo, andrà incontro a delle sanzioni che io tendo a dire escluderei. L'estromissione dalle coppe, perché è successo soltanto credo 2 volte nel corso della storia del fair play finanziario. Una di queste due, come ti ricorderai benissimo, era il Milan, che di fatto come se si fosse autodenunciato,
esatto,
in una situazione completamente diversa da quella della Roma. Però è un problema, è un problema, perché questi obiettivi devono essere raggiunti, perché comunque c'è da impostare il lavoro, e quello magari può essere già fatto, nel senso che io so già che posso essere direttore sportivo il prossimo anno, quindi già mi metto nell'ordine di idee che la prima cosa che faccio appena vado a Trigoria è chiamare Marangio e Marchetti. Però fino a che non sono operativo non lo posso fare, no? Però sai, il mercato parte il 1 luglio, il 28 giugno, quello che è, e va bene. Ma per vendere prima ho bisogno di poter essere operativo.
Mi ricorda un po' il primo anno di Giuntoli alla Juve, quando De Laurentiis lo liberò praticamente a luglio.
Però c'era Manna,
giochi fatti. Però c'era Manna, hai ragione. In questo caso invece c'è da lavorare senza l'uomo giusto.
Manna fece delle operazioni in quel mercato lì, perché Giuntoli arrivò il 15 luglio addirittura.
Sì, esatto.
Quindi, però ti ripeto, come diciamo prima, c'era Manna che copriva le spalle e Giuntoli poteva anche non arrivare, ma Manna avrebbe fatto il direttore sportivo della Juve.
Sarebbe stata una soluzione ponte,
però comunque poi dopo Manna è andato addirittura a fare il direttore sportivo del Napoli e ha vinto anche un campionato, quindi non è che era la peggiore delle soluzioni, per carità di Dio.
No, direi di no, anzi lì c'erano degli intrecci un po' particolari. E quindi in questo scenario, e chiudo, lanciare un assalto a Greenwood mi sembra un po' surreale, cioè
difficile. Oggi sì, però io credo che le basi si possano mettere. Credo che le basi si possano mettere, perché questa è una situazione che deve essere gestita anche con i procuratori del giocatore, quindi può parlare intanto la proprietà, è un investimento che dovrebbe fare in maniera imponente la Roma, quindi è una cosa che va anche oltre. Quante volte diciamo che anche la proprietà che interviene su un determinato tipo di acquisti, che stiamo parlando di 50 milioni, è chiaro che in questo periodo tu puoi perdere un po' di tempo, questo sì, perché può essere determinante.
E qualcuno te lo può soffiare, il giocatore.
Certo.
Quello è il grande rischio che corre. Le vie del mercato sono infinite, saranno molto intrigate e noi ti disturberemo ancora. E quindi insomma poi ne parliamo.
Un abbraccione.
Ciao Luca, un grande abbraccio a te. Luca Marchetti, Sky Sport. Noi invece ci prendiamo una brevissima pausa. Finisce lo spazio editoriale, comincia l'autocalcio con Ivan Cardia. Poi oggi è martedì, quindi sapete che andremo in casa Galvani. E mai più che oggi è opportuno farlo, visto che insomma c'è da trovare un po' d'ordine in casa Milan e penso che il mio amico Jacopo sarà avvelenato. E poi ci sarà la mezz'ora finale, questa volta anche con Allen, per parlare di mondiale e non solo, ma intrecciare i nomi del mondiale con quelli del mercato. Quindi una mezz'ora estremamente interessante. Vi aspetto tra pochi.